Ave Maria, cari amici che siete in ascolto di Radio Buon Consiglio e appunto ci seguite anche da canale YouTube. L'argomento di questa serata è sulla maternità. Parleremo del metodico attacco a cui è sottoposta appunto la maternità. Un attacco, quindi una guerra che comincia dalla contraccezione e oggi arriva anche, potremmo dire, l'ultima arma per ora di questa battaglia, di questa guerra contro la maternità, che è appunto il vaccino anticoncezionale. Bene, ne parliamo insieme ai nostri cari amici e ospiti, che sono il dottor Paolo Gulisano, saggista e medico che ben conoscete tutti. Buonasera Paolo, grazie per essere qui con noi.
Buonasera a tutti e grazie per a Radio Buon Consiglio per questo invito.
E poi siamo con Francesca Romana Poleggi, direttrice, anzi, membro del comitato direttivo di Provita e Famiglia. Buonasera Francesca, grazie per essere con noi.
Buonasera a voi e grazie per l'invito.
Anche Francesca è una, diciamo, nostra ospite conosciuta al pubblico, appunto, di Radio Buon Consiglio, perché non è la prima volta che ci dà l'opportunità di avere appunto la sua collaborazione. Allora, abbiamo detto che l'argomento di questa sera ha per titolo Guerra alla maternità, dalla contraccezione al vaccino. Allora, abbiamo una data dello scoppio di questa guerra? In effetti una data l'avremmo. Potremmo partire dal 10 marzo del 1971, quando appunto in Italia è stata legalizzata la contraccezione e dunque la possibilità di usare i vari metodi, insomma la pillola e altro, no? E questa data la Corte Costituzionale abrogò l'articolo 553 del Codice Penale, il quale puniva chi avesse incitato a pratiche contro la procreazione oppure avesse fatto propaganda a favore appunto di queste pratiche. E insomma c'era una pena anche abbastanza consistente, fino a un anno di carcere e anche ad una multa nella quale appunto si incorreva. Di lì poi c'è stata una rivoluzione culturale fatta di propagazione e di diffusione di pratiche e farmaci contraccettivi. Francesca, ci vuoi raccontare quello che è successo in questi 52 anni in Italia, toccando le tappe principali di questo processo?
Sì, però consentitemi di fare un piccolissimo passo indietro. Oddio, ad essere sinceri, forse dovremmo tornare indietro ai tempi non so, del Marchese de Sade, del Settecento, della Rivoluzione francese, dell'Illuminismo e ancora più indietro fino a tornare al peccato originale di Adamo ed Eva, ma non mi sembra il caso. Faccio solo un piccolissimo passo indietro negli anni 60. Perché quella sentenza che il dottor Circelli ha citato aveva un precedente che era nel 65, un'altra sentenza della Corte Costituzionale che però aveva mantenuto in parte questo articolo vivo in quanto poteva servire, diciamo così, per tutelare l'ordine e il buon costume, perché si pensava che la propaganda di metodi anticoncezionali potesse essere in qualche modo scabrosa e quindi offendere il buon costume. Però è indicativo questa data 1965, perché la pillola anticoncezionale è stata inventata giusto negli anni 60 da un tale Gregory Pincus. Tant'è vero che si chiamava pillola Pincus, che era un sodale della Margaret Sanger, la fondatrice della catena di cliniche abortiste Planned Parenthood in America, e insieme condividevano un programma eugenetico razzista e oltre che antiumano, oltre che antidonna, oltre che fintamente femminista, ma proprio antiumano. Questa pillola Pincus è stata sperimentata su donne portoricane e su donne chiuse in un manicomio, nel manicomio di Worcester. Perché le donne normali che erano state invitate a testare il farmaco erano fuggite perché avevano troppi effetti collaterali. Quindi provarono queste pillole su queste disgraziate, alcune delle quali morirono anche, e però la Food and Drug Administration la approvò perché Pincus disse che questa pillola aveva funzionato su più di 1200 cicli, cioè in realtà le donne erano solo 130, però aveva calcolato tutti i cicli e le ovulazioni che queste hanno avuto nel tempo della cosa e quindi l'aveva spacciata per una ricerca sicurissima. Meritava questo, alla radice del male, perché c'è dietro il 68, signori, c'è il 68 e la liberazione sessuale. E questa pillola che viene spacciata come poi l'aborto, come uno strumento di liberazione della donna, quando invece è uno strumento per rovinare, per carpire, per calpestare la dignità della donna, perché voi capite che con l'anticoncezionale prima e l'aborto dopo, l'uomo si fa il suo proprio comodo, poi tanto le conseguenze rimangono solo chiuse nell'alveo del corpo della donna. Io quello che dico sempre, e qualche volta qualche femminista che mi sente si arrabbia, io dico che la legge 194, che poi tra l'altro è stata lei a cancellare definitivamente l'articolo 553 del codice penale, e la mentalità contraccettiva sono quanto di più antifemminista sia stato realizzato nell'ultimo mezzo secolo. E così, piano piano si è cominciato a cambiare quello che è, l'idea del rapporto sessuale. Quando se si facesse una seria, vera educazione sessuale, spiegando agli apparati riproduttivi, eccetera, bisognerebbe spiegare che il rapporto sessuale è fatto per la riproduzione di qualsiasi animale, compreso l'uomo e la donna. E invece ormai si dà per scontato che il rapporto sessuale sia un atto ludico, il sesso come gioco e quindi l'uso del corpo per il proprio divertimento, con un degrado notevole. E certo, dire queste cose oggi è molto impopolare, ma io le dico lo stesso. E quindi la donna viene usata come oggetto di piacere. Incredibile che poi le femministe si offendono quando si parla di donna oggetto. È proprio questa mentalità, ripeto, completamente sbagliata e sottosopra, che rende la donna veramente un oggetto e basta. E quindi si separa il discorso del sesso dal discorso della procreazione. E quello è stato il primo passo. Oggi siamo arrivati alla riproduzione senza neanche un rapporto sessuale, perché ormai si fanno i figli in provetta e l'utero in affitto, eccetera. Quindi questa è la mentalità che c'è dietro la contraccezione, una mentalità sicuramente antinatalista, quindi neomalthusiana, quella che vorrebbe il mondo nelle mani di pochi, bianchi, belli, ricchi e sani. E quindi la Margaret Sanger e Pincus e poi quello che gli è venuto dietro, a chi serve la contraccezione? Serve alle persone povere. I poveri non si devono riprodurre. Le persone del terzo mondo, l'UNICEF tempo fa è stato beccato che andava a fare dei vaccini in Africa e in realtà iniettava dei farmaci contraccettivi e sterilizzanti per le donne. Ecco, i poveri, i neri non si devono riprodurre perché il mondo deve essere di pochi, bianchi, ricchi, belli e intelligenti possibilmente. Questa è la mentalità che c'è dietro alla contraccezione, una contraccezione che fa molto male alle donne, non solo da un punto di vista morale, perché abbiamo detto svilisce la sua dignità, perché quel rapporto sessuale che dovrebbe essere un rapporto d'amore e di donazione reciproca. Non mi fate fare, insomma, quello che non è il mio mestiere. Io non sono una teologa, non sono una nonna, oltre che una mamma e una moglie, ma insomma, lo spirito dell'unione tra un uomo e una donna, al di là della religione, ma anche proprio come legge naturale, è quello di darsi reciprocamente per creare un qualcosa di meraviglioso, perché i due diventano una sola carne e sono in grado di dare la vita. Questa è la meraviglia dell'amore e del rapporto sessuale fra un uomo e una donna. Meraviglia che ormai non viene più assolutamente presa in considerazione. Diciamo
No,
che... Prego.
ecco, dicevo, questo è un punto particolarmente importante sul quale bisognerebbe lavorare tantissimo nel campo educativo, no? E che il rapporto tra, scusate il gioco di parole, rapporto sessuale e senso di responsabilità, che viene praticamente annullato da questa concezione ludica della sessualità. Ma tu, Francesca, parlavi anche di vaccinazioni che avevano lo scopo, fatte in Africa, con lo scopo di sterilizzare le donne e passate come qualcosa di diverso da vaccini sterilizzanti, diciamo così, no?
Certo, sì, fu uno scandalo che coinvolse l'UNICEF
Noi
10 anni fa, sì.
viviamo in questa cultura della menzogna, no? Perché tante volte pillole passate come contraccettive in realtà avevano e hanno una funzione abortiva. Ecco, vuoi chiarire un po' la
Allora.
differenza e poi anche se ci spieghi quanti aborti sono nascosti da queste pillole che sono in realtà poi abortive e non
Allora,
contraccettive?
sì, dunque, il discorso è questo. Hanno cercato ideologicamente di spacciare l'inizio della gravidanza al momento dell'impianto dell'embrione in utero. Questa è stata una cosa scientificamente assolutamente fuori dal mondo, e però con la solita propaganda fra OMS e quant'altro sono riusciti a far passare questa idea che la gravidanza cominciasse con l'impianto dell'embrione in utero. E quindi dalla fecondazione all'impianto, che se ne passano circa 8 giorni fondamentali per la crescita del bambino, perché io non parlo di embrione, morula, zigote, perché non sono termini che mi appartengono. Appena il spermatozoo feconda l'ovulo c'è un bambino, c'è un essere umano col DNA dell'essere umano unico e ripetibile. In quegli 8 giorni c'è un dialogo fra la madre e il figlio, il fondamentale per la crescita del bambino, dell'adolescente e anche dell'adulto. Ma questi 8 giorni vengono assolutamente ignorati dalla propaganda, perché così in quegli 8 giorni si può fare tutto. Si possono prendere gli embrioni, farli a pezzi, metterli insieme, fecondare, vetrini, eccetera. Si possono uccidere attraverso le pillole anticoncezionali e postcoitali. È stato calcolato dal dottor Filardo, che è un esperto di fecondazione umana, vicepresidente dell'AIGOC, e poi è stato ricalcolato in un recente rapporto che è stato presentato giusto ieri in Senato dall'Osservatorio Permanente sull'aborto, di cui indegnamente faccio parte perché lì ci sono grandi scienziati del livello di Giuseppe Noia e Filippo Maria Boscia e anche tanti altri. Questo rapporto ha dimostrato, fra le varie cose, che non è vero che gli aborti sono in diminuzione in Italia, perché è stato calcolato che se c'è un 20% più o meno di rapporti fecondi ogni volta che due persone hanno un rapporto sessuale, le pillole cosiddette postcoitali, le pillole cosiddette che fanno contraccezione di emergenza, sono pillole che nel 20% dei casi provocano un aborto, perché possono impedire l'ovulazione se giorno prima o i 5 giorni prima non c'è stata una fecondazione, ma se il giorno prima o i 5 giorni prima c'è stata la fecondazione, considerando tra l'altro che gli spermatozoi vivono nel corpo della donna per appunto circa 5 giorni, le pillole contraccettive postcoitali impediscono l'impianto. Quindi è stato calcolato che, visto che sono vendute, nel 2020 sono state vendute più di 500.000 scatole di pillole del giorno dopo, dei 5 giorni dopo, ci sono stati almeno 95.532 criptoaborti a causa di quelle pillole postcoitali, della cosiddetta contraccezione d'emergenza. Non solo, ma la famosa pillola estroprogestinica, cioè la pillola Pincus, quello che è diventata adesso, anche lei inibisce l'ovulazione, ma quando fallisce nell'inibizione dell'ovulazione, anche lei inibisce l'annidamento del bambino nell'utero. E quindi, sempre Filardo, ha calcolato 61.537 criptoaborti dovuti alla pillola anticoncezionale sempre nel 2020. Se poi ci mettiamo la spirale, 984.000 e rotti aborti e criptoaborti, quindi guardate che mettendoci sopra gli aborti volontari legali e quelli che più o meno possono essere gli aborti clandestini, noi solo nel 2020 abbiamo circa 1.221.000 bambini mancanti. Per, ripeto, l'aborto ufficiale 66.413 secondo la relazione ministeriale. Se la regia fa vedere i grafici, questi sono stati elaborati scientificamente da un professore di economia dell'Università di Firenze che si chiama Benedetto Rocchi, che è il presidente dell'OPA. E voi potete vedere che quando sono state introdotte e liberalizzata la vendita delle pillole postcoitali, c'è stata questa diminuzione degli aborti nella tabella numero 4. E invece, andando a calcolare il tasso di abortività con quei numeri che vi ho detto prima, anzi, loro le hanno calcolati ancora in modo ancora più ridotto per fare una stima prudenziale inattaccabile. La tabella numero 5 vi fa vedere, non so se si vedono, io non capisco, comunque, vi fa vedere che il livello di abortività è rimasto più o meno uguale, anzi è via via crescente. Che ne dicano che la legge 194 ha fatto diminuire il numero degli aborti. Quindi, ma oltre questo c'è da dire, dottor Circelli, che queste pillole fanno molto male anche fisicamente alle donne, però non so se di questo ci possiamo parlare adesso,
No,
un'altra
ne possiamo
volta.
parlare adesso, però volevo un attimo chiarire questo aspetto per chi appunto è in ascolto. Ecco, vedo che sono arrivati anche i grafici, quindi dopo ci torniamo un attimo per evidenziare quello che Francesca dicevi tu prima. Noi possiamo parlare di contraccezione quando lo spermatozoo non ha ancora raggiunto l'ovulo. Mentre parliamo di aborto nel momento in cui lo spermatozoo raggiunge l'ovulo della donna.
Certo.
Quindi questo è importante comprenderlo bene. Non che sul piano morale ci sia una grandissima differenza, nel senso che questi sono peccati mortali, entrambi, dobbiamo giudicarli così, no?
Sì,
Io
però
non ho.
l'aborto, scusa Claudio, l'aborto è un omicidio.
L'aborto un po' più grave, certamente, certamente, certamente. Però comunque entrambi gli atti precludono appunto l'ingresso in paradiso, perché comunque restano dei peccati mortali e quindi dal punto di vista morale vanno evitati l'uno e l'altro. Questo deve essere ben chiaro, altrimenti in questa, diciamo, logica gerarchica che pure c'è e sussiste, rischiamo di relativizzare un po' il discorso generale. Ora, per quanto riguarda, tu stavi dicendo, abbiamo visto i grafici, è vero che quindi sono scomparsi di nuovo, va bene, e forse li stanno rimettendo, ecco.
Sì,
Quindi
ecco.
quello che dicevi, Francesca, lo vediamo appunto lì chiaramente nei grafici che tu hai fatto appunto proiettare. Ecco,
Sì,
giusto? Ecco.
questa, la riga verde è il calo degli aborti, no? Secondo le relazioni del Ministero della Salute, che sono arrivati a 66.000 nel corso degli anni. Ma guardate queste righe verticali, fanno vedere quando sono state introdotte le pillole postcoitali, quella tratteggiata, e poi quando sono state ulteriormente liberalizzate. Guarda che coincidenza che questa. Picco, questa discesa verticale del numero di aborti coincide con l'introduzione di quelle pillole postcoitali. E se vediamo l'altro grafico, la tabella numero 5, vedete che invece questa sotto dovrebbe essere il trend di diminuzione degli aborti secondo le relazioni ministeriali. E la riga verde sopra invece fa vedere che calcolando i criptoaborti, cioè i bambini uccisi dalle pillole postcoitali, il trend degli aborti, dell'abortività è un trend che è in salita, non è in discesa, sono molti, molti di più.
Ecco, esatto. Bene, adesso sempre per restare in questo clima di grande menzogna, no? Ci hanno detto che queste pillole poi alla fine non avessero delle ricadute negative sulla salute delle donne, ma è così?
Allora, qui il dottore potrà dirne molte più di me. Io quello che so dalla letteratura che si vede in giro, perché attenzione, c'è anche una parte del mondo femminista laico che un pochino si rende conto che le donne sono state prese in giro con questa storia della pillola. Ce n'è qualcuna che ogni tanto alza la testa e si insavisce. Comunque, queste pillole fanno malissimo alla salute fisica e psichica della donna. Leggevo proprio adesso un rapporto, uno studio svedese, quindi certamente non di un paese cattolico, che diceva che le ragazzine che cominciano a prendere la pillola da adolescenti, poi sono molto, molto più inclini alla depressione e al suicidio. Questo dal punto di vista psichico. Depressione, istinti, suicidi, soprattutto per le adolescenti. Per la salute fisica, rischio di ictus, trombosi, infarto, cranco al seno, cranco al crollo dell'utero, demenza, depressione abbiamo detto, acne, sbalzi d'umore, esaurisce malattie autoimmuni, esaurisce molti minerali necessari come zinco, selenio e magnesio. Interrompe la produzione di estrogeni e progesterone che poi serve invece nel corpo della donna per la menopausa e per la funzione ossea. Secondo il Karolinska Institute di Stoccolma, quindi sempre parliamo non di cattolici, la pillola ha effetti collaterali come ingrassamento, crisi di pianto, perdita di libido, quindi neanche piace più poi questo sesso. Tanto decantato se uno prende la pillola, perdita di capelli, più probabilità di malattia, riduzione del volume cerebrale, morbo di Crohn, indurimento delle arterie, glaucoma, infertilità, diabete gestazionale e non ve ne dico quante altre. Ci sono state delle class action di centinaia di migliaia di dollari di risarcimento pagati dalla Bayer contro. Per la causa che hanno perso fatta da parte di donne in Francia e poi mi pare in Canada, dove le donne sono anche morte per gli ictus conseguenti alla pillola. E se volete proprio una testimonianza incredibile, sul sito della Concita Di Gregorio, che è l'ex direttrice dell'unità, quindi è una persona assolutamente super laica e super femminista, c'è la testimonianza di una sua amica farmacista che dice esattamente questo: io per tutta la vita ho venduto la pillola e ho preso la pillola, poi quando ho avuto io un ictus mi sono resa conto che l'ictus con tutte le conseguenze che ci sono state era dovuto alla pillola e ho trovato l'ostracismo di tutti che volevano negare quella evidenza che io da farmacista mi ero resa conto, di cui io da farmacista mi ero resa conto, allora adesso io dico alle ragazze che vengono in farmacia, non prendete la pillola. E questo lo dice certamente una persona che non ha motivi morali per dare questo consiglio, perché è una cosa, tutto ciò che è amorale alla fine fa male. Io trovo questa grande coincidenza. Tutto quello che è amorale alla fine fa anche male. E questo va detto.
Va detto, certo, va detto. È interessante questa dichiarazione dell'amica fatta da Concita De Gregorio, appunto, e quindi che è avvalorata proprio dal fatto di non essere schierata nelle linee dei cattolici, tra le linee dei cattolici, ma proprio dalla sponda opposta. Quindi questo per giustificare la verità di certe affermazioni che non sono a tutela di una teoria, di una teoria, appunto, ma sono delle verità e delle evidenze scientifiche. Bene,
Bene.
veniamo all'epilogo della storia della contraccezione, che oggi ha nel vaccino la sua punta di diamante, no? Ora che il vaccino è considerato, potremmo dire, una soluzione per ogni problema della vita umana. Tu, Paolo, hai scritto un bellissimo articolo sul vaccino anticoncezionale sulla bussola quotidiana di, appunto, Riccardo Cascioli, e ci fai comprendere che usare un vaccino per impedire un naturale processo fisiologico come quello della maternità significa modificare anche l'idea del vaccino stesso, che non è più il mezzo per prevenire una malattia, come del resto è stato sempre inteso, almeno fino al vaccino del Covid-SARS-2. Ora, ci vuoi spiegare in cosa consiste questo cosiddetto vaccino anticoncezionale e quali sono i cambiamenti che si stanno verificando nella medicina?
Bene, sì, grazie, grazie molte Claudio. Allora, la parte che tratterò io non è che, come dire, la continuazione di quello che ha già così bene descritto Francesca Romana Puliggi. Potremmo dire che in fondo la contraccezione e adesso questa cosiddetta vaccinazione non sono altro che una forma di sterilizzazione delle persone. La contraccezione è una sterilizzazione temporanea che avviene appunto in modo chimico, ci sono anche sterilizzazioni chirurgiche, sappiamo bene, e poi ci sono le sterilizzazioni chimiche che finora, come ci ha già ben così descritto, erano delle soluzioni temporanee. Quindi per un certo periodo di tempo, assumendo questo tipo di prodotti farmaceutici, le donne rimanevano, come dire, protette. Poi, vabbè, il fallimento, anche qua dovremmo parlarne del fallimento della pillola anticoncezionale, che ha una percentuale di fallibilità piuttosto significativa. Tra l'altro, molto spesso, come dire, ci siamo sentiti dire: voi cattolici non avete accettato la contraccezione e così si è dovuto ricorrere all'aborto. Ma a volte invece, anzi molto spesso, si ricorre all'aborto proprio perché ha fallito la contraccezione chimica. Ora, appunto, quello che vorrei dire appunto è che la contraccezione è una forma di sterilizzazione temporanea. Il vaccino, invece, quello che appunto è in corso di sperimentazione, ma si sta lavorando da tanto tempo a questo tipo di vaccino, vuole rendere la sterilizzazione permanente, permanente. Allora, l'articolo l'ho scritto proprio perché ho letto su una rivista scientifica l'annuncio che un professore indiano è che da 50 anni sta appunto studiando la possibilità di un vaccino anticoncezionale. Questo professore indiano ha annunciato, scusate che mi è caduto un foglio, allora, ha trionfalmente annunciato la realizzazione del primo vaccino contraccettivo. Ora, non c'è ancora in commercio, siamo ancora nella fase sperimentale, però sicuramente il professore è già, come dire, ha già dichiarato di essere arrivato a buon punto. Ed è questo ricercatore un immunologo. Pincus era un ginecologo. Qui invece siamo arrivati alla immunologia. Quindi ottenere la sterilizzazione attraverso un intervento sul sistema immunitario. Ecco, a differenza della contraccezione chimica tradizionale fatta appunto con queste pillole fatte di ormoni di sintesi, ormoni femminili che appunto bloccano l'ovulazione, eccetera. Qui invece si agisce non più a livello ormonale, ma a livello immunitario. Questo professore si chiama Gursaran Pran Talwar, che si vanta di avere dedicato 50 anni del suo lavoro a queste ricerche nell'ambito contraccettivo. Quindi partì negli anni 70, quindi già prima si diceva negli anni 70 cominciano a diffondersi le pillole estroprogestiniche, ma questo studioso invece guardava già ad altro, guardava ad un altro tipo di intervento. Allora, Talwar ha spiegato, leggo testualmente, di aver a lungo cercato una soluzione finale al problema della contraccezione, un prodotto che superasse in efficacia ogni tipo di contraccettivo esistente. Ciò che lo mosse a fare questo, ha dichiarato, è stato il cercare di aiutare le donne a, virgolette, liberarsi dal problema di avere famiglie troppo numerose, ammesso che l'avere una famiglia numerosa sia un problema. Evidentemente per molti, per una certa ideologia lo è, per questo ricercatore lo è, e quindi è arrivato, dopo anni di tentativi, a produrre un farmaco chiamato vaccino. Perché l'ha chiamato vaccino? Guardate anche la tempistica perfetta. Sono 50 anni che sta lavorando a questo tipo di prodotto, potremmo dire sterilizzante, e adesso arriva a lanciarlo col nome vaccino. Perché la parola vaccino è diventata una parola, come dire, quasi sinonimo di salvezza, una panacea nel corso, appunto, sappiamo bene, della recente epidemia di SARS-CoV, è stato presentato come l'unica soluzione all'epidemia, alla pandemia. No, ne usciremo solo col vaccino. Quindi nella testa della gente è entrata l'idea che vaccino significa uguale salvezza. In effetti poi anche nemmeno col Covid lo è stato, perché appunto il vaccino non cura. Non è un prodotto curante, non è un prodotto che cura, è semmai un prodotto farmaceutico che previene. Ma qui siamo di fronte, nel caso del vaccino antigravidanza, anche a una sorta di rivoluzione culturale, perché da 200 anni in qua i vaccini sono stati studiati per impedire le malattie. Si comincia col vaccino del vaiolo, che era davvero una piaga sociale nell'Ottocento, e poi man mano si sono aggiunte altre vaccinazioni che servivano a formare gli anticorpi per non ammalarsi del tetano, della poliomielite, del morbillo e via dicendo. E qui invece a cosa serve? A impedire una malattia? La gravidanza viene considerata alla stregua di una malattia. Il vaccino ferma, impedisce una malattia, il vaccino della gravidanza, il vaccino contro la gravidanza, impedisce un fenomeno assolutamente fisiologico. La gravidanza non è una malattia, non è una patologia, è un evento fisiologico. Quindi saremmo di fronte davvero ad una rivoluzione anche nel linguaggio, perché appunto bisogna vedere se, Di fatto è un vaccino, ma comunque alla fine verrebbe praticato come un vaccino. Vengono fatte delle dosi, iniettate nel braccio, eccetera, eccetera. Un'immagine appunto molto rassicurante che nel corso degli ultimi anni è stata ampiamente diffusa, questa immagine appunto rassicurante di chi va, si spoglia, si libera un braccio, si fa vaccinare, lo fa vedere e così ha conseguito la protezione. Poi, che qua non solo, anche in questo caso, nel caso del Covid, sappiamo bene che non ha funzionato, che c'è una percentuale ancora da definire sulla mancata efficacia, ma allora in questo caso invece il professore ci assicura dell'efficacia. Sentite cosa dice esattamente. Allora, a parte il fatto che dice perché questo vaccino sarebbe decisamente meglio di qualunque altra forma di contraccezione. Dice il vaccino sarebbe a lunga durata d'azione, economico. Beh, certo, prendere per anni la pillola costa, ha un costo. E qui vorrei aprire una parentesi, un pochino polemica, consentimelo Claudio, ma appunto in tempi anche di denatalità, di crisi delle nascite, della diminuzione delle nascite, che qua recentemente l'AIFA, che è questo organismo, come dire, governativo di approvazione dei farmaci, eccetera, ha stabilito che i contraccettivi, appunto la pillola contraccettiva può essere, come dire, distribuita gratuitamente, che poi gratuitamente vorrebbe dire che chi va in farmacia lo prende senza pagare niente, ma il costo di quel farmaco va coperto, le case farmaceutiche vanno pagate e chi paga? Lo Stato, cioè o meglio, lo
Noi.
fa noi con le nostre tasche, quindi noi pagheremo il contraccettivo che verrà offerto gratuitamente. E anche qua che bisogno c'era? Che bisogno c'era? Ma anche proprio una misura proprio demagogica della serie, anche qua si fa di tutto per incentivarne l'uso, perché non è che la gente non lo conosce, non è che le persone ormai, dopo tanti anni appunto anche di battage propagandistico, non conoscono l'esistenza dei contraccettivi, la conoscono bene, ma è un'ulteriore spinta a farne uso, a tutti i costi, appunto con costi che poi paga Pantalone. Quindi chiudo questa parentesi e dicevo allora, perché ho toccato il tasto della economicità, dice il ricercatore indiano, a lunga durata d'azione, economico, discreto, facile da somministrare, meno invasivo di un dispositivo intrauterino. Ah, ecco, allora adesso si dice che sono invasivi, che possono creare quindi problemi, quando lo diceva qualcun altro. E poi dice, e a differenza della pillola contraccettiva, non avrebbe effetti indesiderati. Oibò, per tanti anni noi medici di un certo tipo, naturalmente, abbiamo fatto presente i rischi che prima già l'amica Francesca Romana elencava, tutti quegli effetti collaterali che invece venivano minimizzati dai ginecologi e quant'altro per dire no, prendetela tranquillamente, non fa male. Toh, guarda, il fautore del vaccino adesso ci dice il mio vaccino è sicuro e non ha gli effetti collaterali della pillola, per cui vuol dire che gli effetti collaterali ci sono. Ecco allora.
Abbiamo un'ammissione di colpa esplicita in questo caso.
Direi di sì. E mentre appunto, secondo il professore indiano, il suo vaccino non avrebbe alcun effetto collaterale. È tutto da vedere. Ma qui ancora, come dire, bisognerebbe spiegare anche ai nostri ascoltatori come funziona, come funziona. Perché appunto abbiamo detto il vaccino tradizionale fa sì che l'organismo formi gli anticorpi, che so, contro il tetano, contro il morbillo, eccetera, eccetera. E qui questo vaccino che fa? Cosa fa produrre? Beh, fa produrre appunto, come dire, cioè l'azione del vaccino è neutralizzare la gonadotropina corionica umana, HCG, noto come l'ormone della gravidanza, che è necessario appunto per l'impianto degli ovuli fecondati. Allora, questo cosiddetto vaccino non va a contrastare appunto un virus, ma va a colpire il suo bersaglio, è l'ormone gonadotropina corionica. E quindi come fa questo signore, questo ricercatore, a dire che poi non succede niente, che non ci sono effetti collaterali, quando addirittura si va a colpire, a neutralizzare un certo tipo di ormone? Infatti, come dire, c'è stato subito un intervento di un altro responsabile scientifico, Brian Hooker, americano, responsabile della Children's Health Defense, che è un'associazione, vuol dire appunto difesa della salute del bambino, creata negli Stati Uniti da Robert Kennedy Jr., che è appunto da sempre molto impegnato nella difesa soprattutto della salute dei bambini, e che si è battuto molto anche nell'ultimo triennio per cercare che almeno si impedisse la vaccinazione anti-Covid dei bambini. Comunque, questo studioso, questo Brian Hooker, dice che questo tipo di prodotto avrebbe come conseguenza una sterilizzazione irreversibile. E in effetti è anche abbastanza logico, perché, come dire, il ricercatore indiano non ci dice, cioè ci assicura che è funzionante, che è valido, che funziona bene. E però come fa a dire che poi si può tornare indietro? In che modo? Mentre appunto la pillola anticoncezionale è classica, se tu interrompi l'uso puoi avere dei figli, ma qui come si fa? Come si fa ad annullare gli effetti di un vaccino? Sempre che sia appunto il vaccino, ma ripeto, il termine vaccino è stato usato per motivi meramente propagandistici, cioè potremmo e dovremmo parlare di prodotti farmaceutici sterilizzanti, quindi una sterilizzazione chimica. E come fa una sterilizzazione a essere reversibile? E quindi è molto probabile che questo sarà un grande inganno, e che poi produrrà davvero come conseguenza una sterilizzazione permanente di tante donne che magari si farebbero fare questo vaccino a 20 anni, no? Dice, vabbè, così adesso posso fare quello che mi pare, non avere appunto gravidanze indesiderate, e poi magari una decina d'anni dopo, a 30 anni, dice, beh, adesso è arrivato il momento di fare un figlio. E come fai a farlo? Come fai a tornare indietro? Come fai a riparare quello cioè, che ormai si è, come dire, stabilizzato nel sistema immunitario, perché è il sistema immunitario che va a produrre queste sostanze che bloccano la gonadotropina corionica. E allora davvero potrebbe essere anche davvero una forma di terribile inganno. Persone che pensano, ma sì, poi dopo torno indietro e potrò avere figli, invece davvero, capite come sembrerebbe proprio che dietro questo nuovo prodotto farmaceutico, che potremmo definire quasi la super pillola, no? E ci sia davvero un disegno preciso di abbattere in maniera proprio significativa, importante, drammatica la fertilità, la natalità. Sappiamo benissimo che dagli anni 60 in avanti, guarda caso, quasi contemporanea, in maniera contemporanea alla scoperta di Pincus, il club di Roma negli anni 60 cominciava a fare le sue, come dire, a produrre le sue pubblicazioni, a fare convegni, sostenendo che eravamo troppi e che si doveva controllare la natalità. E ora arriviamo a queste soluzioni finali, drastiche, drastiche, cioè davvero quello che verrà anche chiamata, quando entrerà, come dire, in produzione, questa sostanza, verrà chiamata vaccinazione, proprio perché il vaccino è bello, è buono e ci fa star bene, ma in realtà sarà proprio l'ultimo atto di questo lungo cammino per arrivare a una sterilizzazione di massa. Tra l'altro, questo vaccino è stato anche già sperimentato, sono anni che si sperimenta sugli animali. Esistono da anni forme, cioè, vaccini di questo genere usati sugli animali per ridurre il numero di certe specie, eccetera. Ma ormai siamo alla sperimentazione umana, anche qua, così come era successo con le donne portoricane di cui parlava prima la signora Poleggi, adesso anche qua sono in corso sperimentazioni in India, sempre comunque quelle che vengono considerate da questi signori evidentemente razze inferiori, si fa questa sperimentazione in India, avremo poi i risultati e poi si potrà davvero passare ad una produzione di massa. E sarà davvero un evento, temo, terribile. E purtroppo, anche se cominciano a trapelare queste notizie, vengono rimbalzate, io appunto ho cercato di parlarne al pubblico italiano. Purtroppo non si vede una forma di resistenza culturale, spirituale anche, perché
Sì,
no?
ora veniamo Paolo a questo argomento. Ti volevo un attimo interrompere perché volevo evidenziare un aspetto di quanto tu dicevi, no? Se questo prodotto farmaceutico sterilizzante non convince per gli effetti collaterali che potrebbe avere sulla donna a breve termine, se non convince il discorso di manipolare il sistema immunitario a secondo del proprio piacimento, facendogli riconoscere un ormone talvolta come un nemico e talvolta come amico, ma non convince molto di più la possibilità degli effetti che ci possono essere controindicati sulla donna a lungo termine, perché il mio timore è che qualora questa sperimentazione dovesse concludersi appunto sull'uomo, sulla donna, e avremo poi una vaccinazione di massa che salterebbe un po' tutti gli step invece che dovrebbero essere tipici, come è stato già fatto per il vaccino Covid-SARS-2, no? Saltando diverse fasi della sperimentazione. E c'è questo timore molto forte, è un timore, secondo te, reale?
Diciamo che a differenza di quello che è successo col SARS-CoV, con quel vaccino, non c'è fretta, ma questo deve anche preoccupare perché sicuramente si stanno occupando, ed è una evidentemente degli obiettivi, di mettere in commercio un prodotto sicuramente efficace, deve essere efficace, deve funzionare e deve quindi impedire la fecondazione. Allo stesso tempo non dovrebbe avere un impatto di effetti collaterali almeno immediato, perché certamente ci sarebbe poi un effetto di rimbalzo e le donne non andrebbero a vaccinare. Quindi sicuramente qui non hanno fretta, non hanno la fretta che hanno avuto con di mettere in commercio dei vaccini Covid. Procedono con calma. Perché sicuramente l'obiettivo è grosso, enorme, appunto arrivare a un controllo definitivo, radicale della natalità, anche in quei vantaggi che prima appunto descrivevo di quello che dice il suo produttore, c'è il fatto di anche economicità e praticità, invece di prendere tutti i santi giorni sta pillola che poi se ti dimentichi ti viene l'angoscia, oddio, eccetera, tu fai una, due, tre dosi, vedremo quale sarà la schedulazione di questo prodotto, fai tre punturine e sei a posto, dopodiché ti puoi divertire tranquillamente. Questo sarà anche appunto lo strumento di propaganda. E quindi io credo che in questo caso, a differenza del vaccino anti-Covid che aveva questi effetti collaterali che ormai si stanno documentando e che sono emersi in tempi anche rapidi, io qui credo che non ci saranno grossi problemi, anche se non sarebbe da escluderlo, dice proprio Brian Hooker della Children Health Defense, a distanza di tempo. Cioè, e lo diciamo proprio chiaramente, senza voler spaventare, ma questi vaccini avranno sicuramente dei rischi di cancerogenicità. Potrebbero, proprio per il loro meccanismo di come agiscono sugli ormoni, eccetera, eccetera, potrebbero finire per essere, perché proprio vanno a toccare il sistema immunitario, potrebbero essere, come dire, cancerogeni. Quindi non avremo quelle reazioni eclatanti che ci sta dando il vaccino Covid, le pericarditi, le morti improvvise, tante cose. Qua probabilmente procederà il tutto in maniera molto indolore, diranno, vedete, non succede niente, non crea problemi e funziona bene perché non rimane incinta. Però alla fine che cosa vogliono portare a casa? Una riduzione drastica della natalità, un collasso quasi demografico, è quello che potremmo anche avere. E poi, quindi, intanto diminuire in maniera drastica le nascite, però intanto anche mettere a rischio la salute delle persone che assumeranno queste sostanze, di cui appunto non c'è ancora certezza evidente che non possano dare danni in relazione al sistema immunitario, quindi anche malattie autoimmuni, tumori, eccetera. Quindi chi lo farà sarà a rischio, però sicuramente si scatenerà una tale macchina di propaganda che enfatizzerà tutti i vantaggi, che poi è solo uno, un vantaggio. Non rimango incinta, quindi faccio tutta l'attività, come dire, sessuale che mi piace, senza nessuna gravidanza, ma poi appunto che cosa succederà? E poi
Ecco Paolo, consentimi di aggiungere accanto a questo effetto della denatalità forse anche un altro risultato, no? Che passa un po' più nascosto. Favorendo questa cultura del piacere tout court, senza responsabilità, senza senso di responsabilità e altro, non ci vogliono soltanto ridurre di numero, ma vogliono che le nuove generazioni siano anche stupidite in un certo senso, no? Da questa esaltazione dei sensi, per cui sviluppino poi meno il loro senso critico, abbiano delle personalità poco mature e via discorrendo, quindi più facilmente gestibili, più facilmente governabili. Ma oltre a sentire il tuo parere su questo, volevo chiederti una cosa che riguarda quell'argomento su cui ti ho interrotto, no? E quello delle obiezioni etiche. Una volta avevamo la chiesa di una volta era una chiesa che di fronte a queste cose alzava la sua voce, faceva sentire il peso della verità. Oggi sembra, non so se condividi questo concetto, che queste obiezioni, queste precisazioni, questa difesa della verità, ma anche questa incapacità di vedere un pericolo sulla sfera educativa, no? Di cui parlavamo prima, per le nuove generazioni a lunga distanza, manchi, non ci sia.
esatto. Allora, nel corso degli anni, proprio a partire da quelle campagne informative, pubblicitarie, eccetera, che faceva Club di Roma e altre organizzazioni antinataliste, nacquero le conferenze internazionali per la popolazione. E io mi ricordo, cominciai a seguirlo già tanti anni fa, negli anni Ottanta, ci fu la conferenza di Pechino, eccetera. E ogni volta era un campo di battaglia dove la Chiesa era presente, proprio la Santa Sede, in quanto Stato, era presente e ogni volta anche riusciva a elaborare delle strategie dove venivano, perché appunto la Santa Sede è un piccolo Stato, ma riusciva a coinvolgere, a portare su questo, a sensibilizzare. i rappresentanti di molti altri paesi. Io mi ricordo appunto che molte di queste conferenze furono proprio delle vere battaglie e dove si faceva argine contro questa cultura. Io credo che il momento, no, scelto anche perché, ripeto, lo stesso Pangare ha detto: sono 50 anni che ci sto lavorando e guarda caso, vabbè, adesso è vicino alla fine degli studi sperimentali, eccetera. Però, ripeto, ci sono circostanze favorenti, appunto da una parte l'aura di sacralità che circonda la parola vaccino, che quindi non fa più paura, anzi è doveroso, e poi purtroppo è venuto meno quel ruolo di argine, di voce in contrasto della Chiesa Cattolica. È diventata una voce molto flebile, non si fa quasi mai sentire, non fa più, come dire, battaglie di principio, con tutte le proprie forze, anche in sede internazionali, anche, cioè, esiste una Pontificia Accademia per la Vita, ma non si fa più sentire. Anni fa, appunto, quando fu voluta, istituita da Giovanni Paolo II, c'erano anche dentro scienziati straordinari come Jérôme Lejeune, ai suoi inizi, poi morì. Ecco, ma era veramente un pensatoio, era veramente un laboratorio di resistenza culturale, umana, antropologica. Oggi, c'è una Chiesa che davanti a questo, a questa involuzione, no, della cultura e di questo scientismo antiumano è assolutamente imbelle.
Però Gesù Cristo è ancora vivo e
Certo,
risorto.
e meno male.
Meno male.
No, non voglio, Francesco, non voglio sembrare pessimista, però io credo che bisogna essere consapevoli insomma, di quello che sono le sfide in campo, perché altrimenti ci facciamo, cioè, ci travolgeranno in maniera anche inconsapevole. Poi sarà troppo tardi quando magari le persone prenderanno coscienza di quello che sta accadendo. Quindi non voglio sembrare una Cassandra, però secondo me è bene essere, come
Sì,
dire,
sì. Svegliare
con una coscienza vigile. Ecco, bisogna essere.
le coscienze,
Esatto.
svegliare le coscienze,
Il Vangelo diceva: estote parati, quindi siate pronti,
certo.
no? E per cui nessun pessimismo, nessun disfattismo, c'è la certezza, come hai detto giustamente tu, che comunque Cristo vince, però è in questa certezza però dobbiamo darci da fare. Non
Ah,
possiamo rimanere, non possiamo
certo.
appunto rimanere imbelli.
D'accordissimo.
Bene, allora facciamo un attimo, tiriamo un po' le conclusioni facendo un breve riassunto appunto di quello che abbiamo detto. In effetti abbiamo visto come alla base della discussione di questa sera su questo argomento ci sia problema di fondo, sia la separazione della relazione sessuale dall'atto procreativo, no? E quindi vediamo come in pratica il nostro egoismo ci spinge a cercare il piacere poi senza assumerci le relative responsabilità delle conseguenze. Ora, che cosa facciamo? Come reagisce l'uomo di fronte a questo? Reagisce che invece di educare l'essere umano a compiere atti responsabili in modo appunto poi da aiutarlo per realizzare quella piena maturità umana, che io dico in Cristo è quella perfetta, non solo cerchiamo soluzioni che sono peggiori dei problemi che vogliamo risolvere, ma ci accontentiamo di favorire una mentalità completamente diseducativa che incide notevolmente poi sulla formazione dei giovani. Tutto questo ha scatenato un processo di caduta morale, possiamo dire, di cui ovviamente la società ne dà un riflesso ampio, in quanto costituita da uomini, e fino ad arrivare a considerare appunto la maternità quasi una malattia da combattere. E quindi, oltre a questi metodi naturali, sui quali poi mi piacerebbe anche, ma non so se abbiamo il tempo, forse no, comunque, oltre a questi metodi naturali ci sono poi quelli non naturali. Non naturali, No, però questo lo devo dire perché è troppo forte questo.
Artificiali, bisogna dire, artificiali.
Artificiali, no, però volevo dire questa cosa, no? C'è una serva di Dio, Licia Gualandris, che insieme al suo sposo Settimio Manelli è stata mamma per 21 volte, figlia spirituale di Padre Pio da Pietrelcina. E un giorno una persona le chiese, ecco, forse magari la tentazione è troppo forte per raccontare questa cosa, le chiese che cosa ne pensasse dei metodi naturali. E lei, che si era sempre lasciata guidare da San Pio, pensate che arrivata alla decima, undicesima gravidanza, chiese al padre in confessione: padre, io vorrei fermarmi un attimo. E il padre gli disse, San Pio da Pietrelcina: ma perché vuoi fermare e interrompere la grazia di Dio? Ebbene, questa premessa la dico perché è indicativa della risposta che sta per dare alla domanda che cosa ne pensasse dei metodi naturali. E lei rispose: io qui ci vedo tanta malizia, tanta malizia. Scusate, questo lo volevo proprio dire perché in effetti il matrimonio è per la vita, come diceva anche Francesca all'introduzione di questa trasmissione, è per la procreazione, l'atto sessuale è per la procreazione, è finalizzato a quello, non si può appunto separare la procreazione dall'atto sessuale. Bene, oggi siamo arrivati, partendo da quello, al vaccino per combattere la maternità. E quindi in questo modo si sta trasformando la stessa umanità in uomini e donne sempre più controllate, potremmo dire, no? E potremmo, tutto questo è collegato ovviamente alla politica della denatalità, che a sua volta si collega all'ideologia sposata da molti appartenenti all'elite di potere, ecco, secondo la quale le risorse del pianeta sarebbero insufficienti per i miliardi di uomini che lo abitano. No, è un'assurdità di questo, insomma, assurdità evidente, insomma. E quindi noi ci stiamo rendendo conto del sistema che stiamo creando, della mostruosità del sistema che stiamo creando allontanandoci da Dio. Ecco, noi abbiamo una necessità, un grande bisogno di ritornare alla verità insegnata dalla dottrina perenne della Chiesa. E questo è l'augurio che faccio a tutte le persone che ci hanno ascoltato, a cominciare da me. Abbiamo bisogno di legarci a queste verità, perché solo queste verità sono quelle che ci possono salvare, quelle che possono rendere una società più umana, quelle che possono farci guardare gli uomini come, quando sono affetti da malattie, non quando hanno la gravidanza, come persone da curare, come persone da amare, così come hanno fatto tantissimi santi, specialmente quelli che si sono votati alle opere ospedaliere. E allora, con questo augurio, voglio lasciare i radioascoltatori, ringraziare Francesca e Paolo per il loro preziosissimo intervento, che ci hanno appunto aiutato a focalizzare meglio l'attenzione su alcuni aspetti di questo argomento, e ringraziare le suore, ovviamente, per la loro dedizione a questo compito che fanno veramente con tanta abnegazione, e vi do l'appuntamento al secondo martedì di luglio. Ave Maria.
Ave
Ave Maria.
Maria, grazie a tutti, buona serata, arrivederci.
Arrivederci.